Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Può un grande impegno per Dio essere una grave ribellione contro Dio? Può un grande impegno con sacrificio per Dio, per il Signore, per l'Eterno, può essere quello una grande ribellione contro Dio? Certamente può essere. Oggi vogliamo continuare il nostro studio nel libro di Giudici, considerando capitoli 17 e 18. In questi capitoli vediamo che ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi, ma anziché essere giusto, era ribellione contro l'Eterno. E la cosa che mi ha colpito studiando questi due capitoli è che noi facilmente cadiamo in questo stesso peccato di fare ciò che sembra giusto ai nostri occhi e in realtà ribelliamo contro il Signore. Perciò stiamo in guardia, attenzione, mentre consideriamo questo brano, per riconoscere bene questo peccato, per non caderci noi. Allora, prima di tutto, anche se questi capitoli sono alla fine del libro di Giudici, quasi sicuramente sono successi prima di tutti gli altri capitoli di Giudici. Cioè Giudice non è stato scritto in modo cronologico, come tanti libri della Bibbia. Mai la Bibbia dice questo è cronologico. La Bibbia non è stato scritto in modo cronologico. Dio ha guidato gli autori a mettere insieme in un ordine che serviva più il suo scopo di insegnarci. E delle volte non è sempre di fare da A a Z, ma dare dei pezzi che mostrano certi principi. Allora, per vari motivi, di dettagli che vengono detti, questo personaggio, eccetera, probabilmente questo brano di 17-18 rappresenta, cioè è successo poco dopo la morte di Giosuè, prima che ci fossero giudici, in quei pochi anni proprio all'inizio. Allora, non è stato tanto lontano da quando Dio aveva dato la legge su Monte Sinai. Non erano secoli, era poco tempo. E non c'era ancora idolatria in Israele. Non c'era l'adorazione di Baal. Non si erano imparentati con altre persone. Quello noi abbiamo visto durante il libro di Giudici, è successo tante volte, è stato un grande problema. Probabilmente questo è il primo di quello, solo per avere un contesto. Allora, la chiave per capire 17 e 18. Io da anni so questo versetto è la chiave, ma non avevo mai aperto la porta con questa chiave, non avendo studiato a fondo. La chiave è, si trova in due brani, ma leggiamo quel primo, che sarebbe il versetto 6 di 17. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Questi capitoli ci aiutano a capire qual è la natura nostra, perché siamo uomini noi, quando l'uomo stabilisce il proprio metro di cosa è giusto e buono. Allora, attenzione, di natura l'uomo non è sottomesso a Dio, cammina per testa sua. Nel piano di Dio servono guide, serve insegnamento, perché dobbiamo capire cosa dice l'Eterno. Ragionamenti umani non ci portano a camminare nella luce. Dobbiamo rivolgerci a cosa dice l'Eterno, perché i nostri ragionamenti, ciò che sembra giusto di natura non è giusto. Infatti questo libro questo brano ci mostra proprio quello. Quando Israele in là aveva buoni rei, seguiva Dio. Quando aveva re non buoni, si allontanava da Dio. E quando non avevano re, si allontanava da Dio. Sempre. E loro non sono diversi di noi. Perciò, se noi togliamo lo sguardo da Dio, possiamo facilmente arrivare al punto che sono arrivati questi di oggi. Quindi, mentre consideriamo questo brano, preghiamo di avere i cuori aperti a riimparare dai loro sbagli. Allora, iniziamo considerando quale era la situazione spirituale del popolo di Dio in questo periodo. Come vivono gli uomini quando cercano di fare quello che sembra giusto a loro, anziché informarsi su quello che è giusto secondo Dio? Leggiamo in 17 dal versetto 1. Ora, c'era un uomo nella regione montuosa di Efraim che si chiamava Mica. Egli disse a sua madre: i 1600 sicci d'argento che ti sono stati presi e riguardo ai quali hai pronunciato una maledizione che ho udito con le mie stesse orecchie, eccoli, li ho io. Quel denaro l'avevo preso io, cioè avevo rubato io. Sua madre disse: benedetto sia mio figlio dall'Eterno. Questo uomo adulto aveva rubato da sua madre una grande cifra di soldi. Allora, lui era già sposato con figli, quindi era un uomo adulto, ma era andato in casa della madre, probabilmente una vedova, e aveva rubato tanti soldi da lei. Lei non sapeva che avesse rubato questi soldi e lei ha fatto una maledizione. Maledetto! Una maledizione cade su chi ha rubato i miei soldi! Allora, il figlio, probabilmente terrorizzato di quella maledizione, porta i soldi alla mamma e dice: mamma, quei soldi che ti sono stati rubati e hai fatto una maledizione, io ho sentito la maledizione, ho preso io i soldi, eccoli. E la donna dice: benedetto sia mio figlio dall'Eterno. E così egli restituirà a sua madre i 600, restituì a sua madre i 1600 sicci di argento. E sua madre disse: io consacro interamente di mano mia questo argento all'Eterno per mio figlio, per farne un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso. Perciò ora te lo rendo. Dopo che egli ebbe restituito l'argento a sua madre prese 200 sicci d'argento e li diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso, ed esse furono poste nella casa di Mica. Così quest'uomo, Mica, ebbe una casa di dei, fece un efod e degli idoli domestici e consacrò uno dei suoi figli che gli fece da sacerdote. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Allora, nonostante che i giudei erano il popolo di Dio, avevano pochi anni prima ricevuto da Dio su Monte Sinai tramite Mosè la legge spiegando precisamente come adorare Dio, Dio aveva spiegato precisamente cosa fare e cosa non fare, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai propri occhi anziché seguire quello che Dio aveva detto. Non dice, attenzione, non dice ognuno faceva male. In avanti, nei capitoli che abbiamo già studiato, dice ognuno faceva ciò che è male all'Eterno, andavano dietro Baal. Ma qui no, ognuno faceva ciò che è giusto, sembrava giusto agli propri occhi. Adoravano l'Eterno. Tutto quello che leggiamo in questo capitolo, adoravano l'Eterno, pregavano solo all'Eterno. Non troviamo mai Baal o nessun altro idolo qui. Infatti, probabilmente questi immagini era la casa dei dei, era una rappresentazione del tabernacolo, e queste due immagini e la cosa fusa era l'arca, una rappresentazione dell'arca, ed era i serafini sopra. Quindi lui probabilmente in casa sua aveva fatto una ricreazione piccola del tabernacolo con l'arca dentro e poi ha stabilito uno dei suoi figli come sacerdote per fare offerte a questo arca, all'Eterno. Cioè lui non stava adorando Baal, lui stava adorando l'Eterno in modo stabilito da lui. Quello che queste persone facevano erano peccati terribili, eppure credevano di fare cose gradite a Dio. Avete notato come parlava la donna? Benedetto sia mio figlio da chi? Da Baal? No, dall'Eterno. E così lei dice, versetto 3, io consacro interamente di mano mia questo argento all'Eterno. Cioè questo non sono parole di idolatri. Queste sono parole di persone che adorano l'Eterno in modo loro. La loro azione era ribellione, ma una ribellione subdola, perché non era visibile, era perché non si sono informati a cosa vuole il Signore, cosa vuole l'Eterno, come ha stabilito Lui. Cosa ha detto ai nostri nonni, perché non erano tanti anni prima, come ha spiegato a loro, anche i genitori, ma cosa ha detto? C'erano anche i loro genitori presenti come figli a Monte Sinai. E quindi queste persone avevano facilità di sapere esattamente come Dio aveva comandato e avevano inventato il loro modo di adorare l'Eterno. Quindi questo uomo aveva rubato soldi dalla madre. Lei, giurando maledizione contro il ladro, lui, timore di questa maledizione, ha timore, torna a lei con i soldi, lei ringrazia il Signore, l'Eterno per lui, benedetto sia mio figlio, invece di figlio ti rendi conto della gravità del tuo peccato, e poi consacra i soldi all'Eterno per fare immagini fuse. Anche se dovevano rappresentare cose del Signore, cosa aveva Dio comandato? I 10 comandamenti per quanto riguarda le immagini era vietato di fare o prostrarsi davanti. Cosa aveva detto l'Eterno per quanto riguarda chi poteva fare diventare un sacerdote? Solamente i figli di Aarone. E questo uomo, che non c'entrava con Aarone, ha fatto diventare un sacerdote il suo figlio. Quello che loro dicevano di fare nel nome dell'Eterno, quello che loro dicevano di fare con impegno, con sacrificio, con una grande quantità di soldi, di impegno nel nome dell'Eterno, era in realtà ribellione contro l'Eterno. Il fatto di dichiarare di fare qualcosa nel nome dell'Eterno non vuol dire che è accettato dall'Eterno. Seguendo questo capitolo, le cose passano da male a peggio. L'uomo prese l'immagine, fece anche un efod, che sarebbe il vestimento, veste di un sacerdote, veste il suo figlio così, stabilisce una falsa religione. Infatti, probabilmente, questo è dove l'idolatria ha preso piedi in Israele. Perché, come dico, da nomi di alcuni personaggi menzionati in questi capitoli sembra che questo quasi sicuramente è all'inizio del periodo dei giudici. Non viene menzionato Baal qui per niente, ma probabilmente, avendo stabilito questa religione che in fin dei conti è falsa pur essendo il nome di Dio, ha spalancato le porte per poi sostituire l'immagine per l'immagine di Baal. Già stai facendo una cosa falsa, però mantenendo il nome per l'Eterno. Da lì è un passaggio molto piccolo per arrivare alla idolatria palese. Ricordate, ho appena menzionato che Dio aveva stabilito che solamente i figli di Aarone potevano diventare sacerdoti. Quando Core, che era un levita, voleva farsi anche lui con i suoi amici sacerdoti, Dio ha mandato un fuoco dal cielo e ha distrutto loro, letteralmente bruciato vivi, loro per dire no, solo chi dichiaro io può essere sacerdote. Quindi questo di dire ma noi vogliamo adorare Dio così e non c'è un sacerdote qui vicino e non vogliamo andare fino a Shiloh dove c'era il tabernacolo all'epoca, perciò facciamo noi un sacerdote nel nome del Signore, lo dici tu, ma cosa ne dice Dio? Cosa ne dice Dio? È molto importante che comprendiamo che per Dio un'adorazione diversa da quello che Egli ha stabilito è ribellione. Dio non accetta che l'uomo decida per testa sua come adorare e servire Dio. Per esempio, quando Davide voleva portare l'arca a Gerusalemme e Dio aveva stabilito come portare l'arca sulle spalle, su palle lunghe sulle spalle dei sacerdoti, e Davide ha fatto sì che hanno messo sopra un carro, cosa ha fatto Dio a Uzia che ha cercato di proteggere l'arca quando cominciava a cadere o pensava che sarebbe da cadere? Ha fatto morire sul posto, ricordate? E Davide fu terrorizzato dal Signore, non voleva neanche spostare l'arca più per vari mesi. Perché non si può adorare Dio per testa propria. Bisogna dire cosa vuole Dio? Cosa vuole Dio? Abbiamo menzionato già Core. Abbiamo visto vari esempi, ci sono nell'Antico Testamento, dove Dio ha distrutto popoli o persone perché volevano adorare Dio, servire Dio per modo loro. E lui questo non ha accettato. Quindi quello che questo Mica, qui in Giudici 17, ha fatto nel nome dell'Eterno, con grande sacrificio, in realtà non era accettato da Dio, ma era piuttosto visto come ribellione. Ma le cose peggioravano ancora. Una volta che Mica aveva intrapreso la strada di adorare Dio secondo le proprie idee, le cose peggiorarono. All'inizio era limitato alla sua famiglia. Dobbiamo renderci conto però che il nostro peccato influisce altri. Leggiamo la versetto 7. Ora c'era un giovane di Betlemme di Giuda, della famiglia di Giuda, il quale era una levita e risiedeva in quel luogo come forestiero. Quest'uomo partì dalla città di Betlemme di Giuda per stabilirsi ovunque poteva trovare un posto. Cammin facendo giunse nella regione montuosa di Efraim, alla casa di Mica. Mica gli chiese: da dove vieni? Quello gli rispose: sono un levita di Betlemme di Giuda e sto cercando un luogo dove posso stabilirmi. Mica gli disse: rimani con me e sii per me padre e sacerdote. Ti darò 10 sicli di argento all'anno, un corredo di vestiti e il vitto. Allora il levita entrò. Così il levita acconsentì a stare con quell'uomo, li trattò il giovane come uno dei suoi figli. Mica consacrò il levita. Il giovane li fece da sacerdote e si stabilì in casa di Mica. Poi Mica disse: ora so che l'Eterno mi farà del bene, perché ho un levita che mi fa da sacerdote. Mica invitò questa levita di diventare il suo sacerdote personale. Cioè, prima aveva chiesto a uno dei suoi figli, e poi, visto che ha una levita, che bello, faccio lui sacerdote, Mica, che non aveva nessun diritto di farlo, consacrò questo levita sacerdote, gli dà uno stipendio e diventa il suo sacerdote personale. Si vede dopo, da come hanno fatto i suoi vicini di aiutare Mica, che anche i vicini di casa della sua zona cominciavano ad andare ad adorare lì. Quindi la cosa passava da lui, a sua famiglia, alla sua zona. E tutti andavano ad adorare in questo tempio e chiedere a questo sacerdote, che non era sacerdote agli occhi di Dio, di intervenire per loro nei cospetti di Dio. Non dice, attenzione, non c'entra niente, Baal, Asheroth, niente. Era tutto nel nome dell'Eterno. Ma era falso. Ribellione contro Dio. E notate la mentalità di Mica, in versetto 13. Ora so che l'Eterno mi farà del bene, perché ho una levita che mi fa da sacerdote. Quanto lontano si può arrivare da Dio? Tranquillo di fare bene, perché sta andando per la propria testa. quanto è importante che ci informiamo bene quale sia la volontà di Dio in ogni decisione della vita. Che triste credere di piacere a Dio quando in realtà siamo in ribellione contro di Lui, anche se non è necessario farlo. Non è che Dio non ci dà la sua volontà, ci spiega ben chiaro nella sua parola. Allora, prima questo peccato era limitato alla famiglia di Mica, poi ha coinvolto questa levita, era passato alla zona, i vicini, che venivano anche loro ad adorare questa immagine. E poi questa religione falsa, che ormai era quello, si è divulgata ancora di più. Per vedere questo leggiamo il capitolo 18. E le tribù non erano tutti stabiliti. E qui parla dei Daniti, una parte della tribù di Dan, che vuol dire probabilmente non tutta la tribù, ma una parte non aveva trovato terra. E questo gruppetto di Daniti andavano in cerca, perché spesso la Bibbia dice i Daniti quando parla di una parte, solo per capire come scrive. Allora, voglio leggere da 1 a 6. In quel tempo non c'era re in Israele. In quello stesso tempo la tribù dei Daniti cercava per sé un territorio per stabilirsi, perché fino a quei giorni non le era stata assegnata alcuna eredità fra le tribù di Israele. I figli di Dan mandarono dunque da Tossar e Eshtatol 5 uomini dalla loro tribù, scelti fra loro tutti, uomini valorosi, per perlustrare il paese ed esplorarlo. E dissero loro: andate ad esplorare il paese. Così essi giunsero alla regione montuosa di Efrem, alla casa di Mica, pernottarono in quel luogo. Mentre erano presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane levita. E se loro entrarono in casa, gli chiesero: chi ti ha condotto qua? Che fai in questo luogo? Che hai tu qui? Egli rispose loro: Mica mi ha fatto questo e questo, mi ha assunto a servizio e io li faccio da sacerdote. Allora essi gli dissero: deh, consulta Dio, affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso sarà prospera. Il sacerdote rispose loro: andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo dell'Eterno. Fermiamoci. Qualche commento. Hanno riconosciuto la sua voce, non vuol dire necessariamente che lo conoscevano personalmente, ma hanno capito un accento, non da quale parte, e conoscevano quell'accento, e hanno detto: ma scusami, tu sei della zona di Giuda, cosa fai tu qua? Da solo, non sei con il tuo tribù, sei qui da solo. E lui ha spiegato: oh, questo uomo mica mi ha fatto sacerdote. Poi loro avrebbero dovuto dire: sacerdote contro il comandamento di Dio, tu sei merito di morte. Invece: ah sì, allora consulta l'Eterno per noi. Allora notate il versetto 6, quello che dice. Cos'è che dice? Dice: questo è da Dio. Dice: andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo dell'Eterno. Questo è una tipica profezia che Satana dà tramite i falsi profeti. Perché lui non dice avrete vittoria. Lui non dice sarete sconfitti. Dice il viaggio che fate è sotto lo sguardo dell'Eterno. Allora, un peccatore è sotto lo sguardo dell'Eterno? Certo, uno che Dio vuole punire è sotto lo sguardo, Dio guarda in modo che lo punisce al momento giusto. Uno che Dio vuole benedire è sotto lo sguardo dell'Eterno. Questo è proprio una profezia vaga. Non dice avrete vittoria, non dice andrà bene, andrà male, dice una cosa generica: qualunque esito, e questo andrebbe bene. Quindi questo uomo non stava ricevendo parole da Dio. Questo uomo sta dicendo dei consigli che vanno bene in qualunque modo. Attenzione a quello che leggiamo. I veri profeti non parlano così. I veri profeti parlano molto più chiaramente. Parlano di vittoria o parlano di sconfitto. E questo non dice né l'uno né l'altro. Allora, questi uomini vanno avanti tranquilli. Ah, Signore ci benedirà, interpretando la cosa come vogliono. e trovano una città che era senza difesa, perché Dio non sempre ci punisce subito. Delle volte ci permette di andare avanti nel peccato. Israele delle volte andava avanti anni nell'idolatria, abbiamo letto nei Giudici, prima di essere puniti. E loro trovano queste città senza difese, tornano al loro popolo dicendo: guarda, abbiamo trovato un posto che possiamo conquistare facilmente, andiamo lì. E loro si preparano, 300 uomini per andare. Allora, voglio leggere da versetto 7. Così i cinque uomini partirono e giunsero a Laish e videro che il popolo che vi abitava viveva al sicuro. Quindi erano lì, non avevano legami con altre città, eccetera. Salto rotto. Poi tornarono ai loro fratelli a Tosar e Reshatol, e i fratelli chiesero loro: che notizie avete? E risposero: leviamoci e saliamo contro quella gente, perché abbiamo visto il paese ricco e veramente eccellente. Perché ve ne rimanete inattivi? Non indugiate a muovervi per andare a occupare il paese. Quando arriverete troverete un popolo sicuro e un paese vasto, perché Dio ve l'ha dato nelle mani. È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra. Allora 600 uomini della famiglia dei Daniti partirono da Zoar e Areshal, ben armati per la guerra. Salirono e si accamparono a Kiriath Jearim in Giuda, perciò quell'uomo era dietro lì. Da lì passarono nelle regioni montuose di Efraim e giunsero alla casa di Mica. Allora i cinque uomini che erano andati ad esplorare il paese di Laish presero a dire ai loro fratelli: sapete voi che in queste case c'è un efad, degli idoli domestici, un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso? Perciò ora considerate ciò che dovete fare. Così essi li dissero da quella parte, si diressero da quella parte, giunsero alla casa del giovane Levita, alla casa di Mica, e lo salutarono. Mentre i 600 uomini dei figli di Dan, ben armati per la guerra, rimanevano davanti alla porta, i cinque uomini che erano andati ad esplorare il paese salirono, entrarono in casa, presero l'immagine scolpita, l'efod, gli idoli domestici e l'immagine di metallo fuso. Ora il sacerdote stava davanti alla porta con i 600 uomini ben armati per la guerra. Quando questi entrarono in casa di Mica e presero l'immagine scolpita, l'efod, gli idoli domestici e l'immagine di metallo fuso, il sacerdote disse: che fate? Quelli gli risposero: taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e sarai per noi un padre e un sacerdote. Che cosa è meglio per te, essere sacerdote della casa di un uomo solo o essere sacerdote di un tribù e di una famiglia in Israele? Così il sacerdote si rallegrò in cuor suo, preso l'efod, gli idoli domestici, l'immagine scolpita e si unì a quella gente. Allora, qui voglio fare qualche commento. Questi Daniti volevano la benedizione di Dio. Sapevano che solo Dio può benedire. Non volevano chiedere a Baal o qualche altro idolo, ma volevano un modo di adorare Dio in modo comodo dove stavano loro con il loro sacerdote, senza andare a Shiloh. Il Signore aveva stabilito di adorarlo al tabernacolo, di adorarlo tramite quei feste, quei sacrifici che lui aveva stabilito, tramite quei uomini che lui aveva stabilito, nel modo preciso, con gli agnelli che dovevano essere presi da ogni anno, solo maschi, senza difetto, tutto preciso, bruciato in un certo modo, tutto preciso. Quindi la loro adorazione era ribellione. E poi avete notato come hanno preso queste immagini rubando. Loro volevano rubare oggetti per usarli per adorare il Signore. Non rubare, uno dei 10 comandamenti. Non fare immagini, uno dei 10 comandamenti. Non inginocchiatevi, prostratevi davanti alle immagini. Cioè, proprio facendo tutto questo. E questo giovane che fu trattato come figlio da Mica, guardiamo il suo cuore. Che razza di sacerdote è lui? Oh, che bello, sì, essere più importante. Che mi importa di Mica? Vado subito con voi. Quante cose vengono fatte nel nome di Dio che non sono da Dio? Allora, versetto 21. Allora si rimisero in cammino, mettendo davanti a loro i bambini e bestiame e le masserie. Quando erano già lontani dalla casa di Mica, gli uomini che abitavano nelle case vicine a quella di Mica si radunarono e inseguirono i figli di Dan. E così vengono là, e non sto qui a leggere, ma arrivano là. Ma cosa avete fatto? E loro, che erano in 600 armati, dicono: state attenti, perché se no morirete. Allora questi, essendo in pochi, tornano a casa, perché sanno di non poter fare niente, e se saltiamo giù a 28, loro vanno, conquistano la città, perché non ci fu alcuno che li liberasse di quella città, perché era lontano da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazione con altra gente. Essa era nella valle che si estende verso Bethrebo. Poi i Daniti ricostruirono la città, l'abitarono e la chiamarono Dan, dal nome di Dan loro padre, che fu figlio di Israele, ma prima la città si chiamava Laish. Poi i figli di Dan ressero per sé l'immagine scolpita, e Jonathan, figlio di Geroshem, figlio di Manasse, che questo sarebbe quel giovane levita, e i suoi figli furono sacerdoti dalla tribù di Dan fino al giorno della cattività degli abitanti del paese. Degli abitanti non è nell'ebraico, questo probabilmente è la cattività dell'arca dai Filistei. Così ressero per sé l'immagine scolpita che Mica aveva fatto durante tutto il tempo che la casa di Dio rimase a Shiloh. Cioè, per vari anni c'era in questa città, ormai chiamato Dan, una finta tabernacolo, un sacerdozio diverso che non era quello vero, e loro adorarono l'Eterno di nome là. Allora, che triste inizio per Israele nella terra promessa, che questo, come dicevo, è all'inizio del loro tempo nella terra promessa. Che inizio è questo? Potremmo pensare che questo brano ha poco a che fare con noi di oggi. Noi non usiamo immagini fuse. Non ci viene in mente di stabilirci un sacerdozio noi. Non andiamo in giro rubando da altre persone, come non ci armiamo per andare in giro a cercare un'altra città per viverci. Va bene, è vero, quelle cose non facciamo. Però in realtà questo brano ci mostra dei principi estremamente importanti da ricordare nella nostra vita. La chiave per capire questo brano abbiamo letto all'inizio. Viene detto due volte, infatti ho saltato uno. Comunque, dice: in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. In che senso ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi? Alla luce degli avvenimenti di questo capitolo, questi due capitoli, è chiaro che ognuno faceva ciò che sembrava giusto per quanto riguardava il modo di adorare Dio. Devo confessare che da anni so che questo versetto è la chiave, ma non avevo mai capito che si trattava specificamente di come adorare Dio. Cioè, questi due capitoli trattano specificamente di un discorso solo. La loro religione, come adoravano Dio, come servivano Dio, come seguivano l'Eterno. E in quell'aspetto della vita, perché è qui che si tratta in questi due capitoli, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi, ai propri occhi. Quello che facevano questi figli di Israele sembrava a loro di essere per l'Eterno, ma era ribellione, non in modo palese e diretto, ma in modo indiretto, perché non si sono informati, e non era difficile fare, cosa il Signore aveva comandato a Mosè, per poi ubbidire attentamente a quello che egli aveva comandato. Ognuno piuttosto serviva l'Eterno in modo che voleva. Questo è un grave peccato, nascosto dietro la maschera di un impegno apparente per l'Eterno. Non dobbiamo pensare che quel tipo di comportamento era solo per allora. Oggi più che mai, è la moda. Cioè, è di moda la mentalità che ognuno ha diritto di adorare Dio come vuole. Si sente spesso commenti come, va bene, tu pensi che quello sia giusto, io credo in un altro mondo, ognuno faccia come a lui sembra giusto. Questo è molto diffuso oggi. Ci sono spesso commenti come per dire, tu non puoi dirmi quello che è peccato. Quello è peccato per te, allora non farlo. Io non la vedo come peccato, al mio giudizio. Che terribilmente sbagliato questo modo di pensare. Perché quel modo di pensare, tu puoi adorare Dio come vuoi e io vedo questo come il modo giusto. Ognuno faceva ciò che gli sembrava giusto ai suoi occhi. Quello che Dio sarebbe un Dio che per lui va bene in un modo o l'altro, o l'altro, o l'altro ancora. Sarebbe come un nonno un po' non tanto sveglio, tanto gentile, che è lì pronto a accettare qualunque offerta che viene fatto. Ma quello non è Dio. Un Dio così non è il vero Dio. Quello è, Romani 1:23, mutare la gloria dell'incorruttibile Dio, incorruttibile, un Dio che non cambia, che non si macchia, che rimane sempre perfetto e santo. Quello è mutare la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile. Cioè, concepire Dio come un buon nonno pronto ad accettare qualunque modo che uno vuole adorarlo. Facciamo, tu fai come vuoi, io faccio come voglio, Dio accetterà, lui guarda il cuore. Ma che Dio è quello? Non è il Dio della Bibbia. Non è il Dio della Bibbia che ha fulminato Core e 200 altri uomini perché volevano portare loro un sacrificio non da Dio. No, no, Dio non è così. Il vero Dio è maestoso e glorioso e non accetta dagli uomini un'adorazione diversa da quella che lui ha stabilito. Il vero Dio è sovrano e non accetta agli uomini di avvicinarsi a lui se non umilmente, riconoscendo che lui è Dio e loro sono le creature, riconoscendo che lui è sovrano e noi entriamo sottomessi alla sua sovranità nel modo prescritto quindi da lui. Dio non chiede sacrifici da noi, richiede ubbidienza, perché l'ubbidienza dimostra fede in lui. E dimostra, cosa dimostra l'ubbidienza? Dimostra, Dio è mio sovrano, devo fare come lui dice, perché lui è Dio. Se ricordate, il re Saul fece un sacrificio al Signore di un agnello, nonostante che non era sacerdote. Allora quando il profeta Samuele, che era anche sacerdote, arrivò, dichiarò da parte di Dio una dichiarazione importantissima. Vi leggo 1 Samuele 15:22. Samuele disse a Saul, che aveva fatto un sacrificio al Signore, gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici? Come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Cosa vuole Dio? Che ascoltiamo attentamente a quello che Lui dice e poi ubbidiamo per fede a quello. Molto semplice, non è complicato, non è difficile. Lasciare a Dio di essere Dio e noi Suoi seguaci. Quello che Dio richiede quindi è l'ubbidienza, perché l'ubbidienza veramente è solo il dietro della fede. Quando una persona ha vera fede in Dio, crede a quello che Dio dice e perciò ubbidisce a quello che Dio dice. Ma non lo dice Dio, quindi è da fare. Quindi se tu hai vera fede in Dio, quella fede sarà visibile nella tua obbedienza. Se invece tu dici di adorare Dio nel modo tuo, se tu ti impegni per Lui nel modo che vuoi tu, senza informarti come vuole Lui, allora tu sei come Mica e Levita nel brano di oggi e Daniti. Dici di fare le cose per Dio, ma in realtà fai le cose per te stesso. Quello che fai per il Signore così non è conforme a quello che Dio comanda e quindi non è gradito a Dio e ti mette in condizione di essere in ribellione contro l'Eterno. Infatti, quando non ci impegniamo a capire quello che il Signore vuole, ma piuttosto facciamo a testa nostra, dimostriamo che in realtà abbiamo fede, tanta fede. Ma in chi? In chi? Noi stessi. Quando uno dice, ma secondo me questo va bene, e non si dice, no, io non so veramente cosa dice Dio nella Bibbia. Sta dimostrando di avere grande fede, purtroppo non in Dio. Perché se ho grande fede in Dio, dico, sai, non so cosa dice Dio su questo. Devo investigare le scritture per scoprire. Quindi, non so. Ma io voglio essere gradito a Dio. Perché Lui mi ha salvato. Lui è l'unico sovrano. Lui è la via, la verità. Se facciamo grandi sacrifici per Dio, ma per testa nostra, non sono sacrifici graditi a Dio. Infatti, quando facciamo come vogliamo noi, in realtà cosa stiamo facendo? Ci stiamo elevando, innalzando sopra di Dio. Stiamo dicendo, secondo me questo va bene. E non ho neanche premura di scoprire cosa ne dice Dio. Allora, sto dichiarando con la mia azione che il mio giudizio, il mio ragionamento vale più di quello di Dio. Perché non mi interessa nemmeno scoprire quello che dice Lui. Il mio mi basta. Questo è idolatria. E l'idolo, a quel punto, sono io. Allora, un semplice scenetto esempio per aiutarci sempre in senso molto limitato a comprendere questo concetto. Ho detto questo vari anni fa, ma voglio ridirlo. Il direttore di una grandissima azienda, il proprietario unico, un'azienda immensa, assume una segretaria e le dà dei precisi ordini di quello che deve fare per lui, con delle condizioni stupende, la tratta benissimo, paga benissimo, ma dice signorina o signora, ecco quello che mi serve, ecco il tuo lavoro, precisamente quello che tu faccio durante il giorno. E poi dice, è estremamente importante che tu faccia questo. E ho già licenziato varie donne, perché volevano fare per testa loro. E poi la mette al lavoro e lui va a fare le sue cose, a gestire questa azienda mondiale. Lei si mette da fare con grande impegno, non guarda l'orologio, va oltre l'orario tutti i giorni, però fa per testa sua. Non segue gli ordini del suo titolare. Quando va bene a lei quello che ha detto lui, lo fa. Perché poi lei va bene. Quando invece non le va bene, lo fa nel modo suo, fa diverse cose che lui ha detto di non fare, non fa quello che ha detto di fare, fa come vuole lei. Però si impegna tanto. Fa straordinario. Vieni pagato per 40 ore e lei ne fa 80. Alla luce di tutto questo, il direttore sarà contento di lei? Visto che lei si è impegnata tanto? Oppure, anziché vederla bene, il direttore la vedrà come una persona testarda e ribelle, nonostante che lei aveva dato l'apparenza di fare tanto per lui? Certamente lui vedrà lei, giustamente, in grande colpa. Anzi, riconoscerà che in realtà lei aveva disprezzato la sua autorità. Quindi, è ovvio che lui vedrà lei molto colpevole anziché vederla come una buona, fedele segretaria. E lui avrà ogni ragione di vederla così. Allora, passiamo dall'esempio alla realtà. Per quanto sarebbe importante per un segretario di ubbidire agli ordini del suo titolare nel fare il suo lavoro, è infinitamente più importante per noi di ubbidire al nostro Creatore Supremo. La vera fede in Dio comprende e non si può staccare l'ubbidienza a Dio in ogni campo della vita e soprattutto nel modo di adorare Dio. Quindi il fatto che Mica e poi Daniti insieme a questa levita adoravano Dio in modo diverso da quello che aveva comandato ai giudei, vuol dire che in realtà erano in ribellione contro Dio. E quindi la loro adorazione, il loro impegno, i loro sacrifici, altro che un piacere per Dio, era un'abominazione a Dio. Oh cari, quanto è importante che impariamo questa lezione per noi. Dio non vuole il nostro impegno fatto come vogliamo noi. Dio vuole la nostra fede, che fra l'altro si manifesta quando ubbidiamo a Dio, informandoci cosa è gradito a Dio e poi camminando in quella via, anziché fare come vogliamo noi, ciò che sembra giusto ai nostri occhi. Questo vale per quanto come facciamo cose come Chiesa. Questo vale per quanto riguarda le verità e le dottrine che crediamo. Non è vero il detto, pur essendo sparso come detto, vero, ma non è vero. Basta la sincerità. No, non basta la sincerità. Serve un impegno per capire cosa dice Dio. Similmente, questo principio vale per quanto riguarda come viviamo la vita di tutti i giorni, individualmente, nei ruoli come marito, come moglie, come genitori, come figli, come dipendenti, come cittadini, come vicini. Per un credente di dire una frase come il seguente: ma io non vedo nessun male in questo o quell'azione, già metti in allarme che probabilmente c'è qualcosa che non va in quel credente nel suo cuore. Perché se un credente dice, ma io non vedo nessun male, io non ho problemi con quello, cosa sta dicendo? Allora, forse non si esprime bene, forse voglio dire una cosa tutto diversa, guarda, ho studiato tanto la parola di Dio e sono convinto che questo vada bene per il Signore. Di solito chi dice, ma io non vedo problemi con quello, non sta dicendo che ho studiato attentamente la parola di Dio. Non dico che non potrebbe, ma di solito non vuol dire questo. E delle volte dobbiamo esaminarci, ma io dico quello? Qualcuno mi dice qualcosa di un comportamento, di un modo che sto facendo, mi sto comportando, quello che credo, e dico, ah, ma io non vedo problemi, qual è il male? Se io rispondo così, dovrei essere molto preoccupato dal mio cuore, perché sto cercando di dire quello che sembra giusto ai miei occhi. Almeno sembra così e dovrei esaminare il mio cuore. Piuttosto, quello che è molto più giusto avere come posizione, e prego che poi esce come frutto di un cuore che veramente lo dice, è: ho studiato attentamente la parola di Dio e ho pace, non solo che non c'è del male, ho pace che questo è quello che Dio vuole, che questo è gradito a Dio, che questo è il modo migliore che posso vivere alla sua gloria, che questo è la cosa eccellente. Vedete la differenza fra dire, ma io non vedo nessun male, e dire, avendo studiato la parola di Dio, credo che questo, veramente sono convinto che questo sia la cosa più gradito a Dio. Che differenza fra non vedo male e questo è la cosa più gradito a Dio? In ogni aspetto della vita. Quindi anziché usare il proprio metro per decidere come quello che va bene e quello che non va bene, è importante impegnarci a conoscere gli insegnamenti e i principi della parola di Dio in modo di camminare per fede in ogni campo della vita, facendo ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, non ciò che sembra giusto ai nostri occhi. Perciò la lezione principale, credo, da questi due capitoli è che non è buono fare ciò che sembra giusto ai nostri occhi. Quello non è un buon metro per un credente. Piuttosto dobbiamo essere un popolo che si informa a conoscere sempre di più quello che insegna il Signore, i suoi principi. Fare ciò che sembra giusto ai nostri occhi vuol dire rischiare di essere in ribellione contro Dio, senza neanche renderci conto, perché non ci stiamo lì a informarci. Perciò, come regola di vita, non facciamo ciò che sembra giusto ai nostri occhi, piuttosto impegniamoci a capire bene quale sia la volontà del Signore, come dice in Efesini 5. Informiamoci su cosa è giusto agli occhi di Dio e camminiamo per fede, in obbedienza in ogni campo della vita. Grazie a Dio che abbiamo la Sua parola. Abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo dono dell'insegnamento sia dalle persone che da libri, cioè persone dal vivo e persone che hanno scritto. Dio ci ha dato il necessario per conoscere la Sua volontà. Impegniamoci a conoscere la Sua volontà e a camminare in quella volontà. Viviamo alla gloria di Dio. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, cielo, sia santificato il tuo nome. Poi venga il tuo regno dove tu regni, sia fatta la tua volontà nella mia vita, in ogni aspetto della mia vita, come vieni fatta in cielo, totalmente. Facciamo questa la nostra preghiera. Preghiamo. O Santo, 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 Sovrano Signore, ti lodiamo perché tu solo sei Dio, sovrano sull'universo. E tu come Padre misericordioso ci hai scelto, ci hai eletto, ci hai salvato dalle tenebre, ci hai portato nel regno del tuo Figlio, il regno della luce, per camminare nella luce. Non per camminare quello che sembra giusto ai nostri occhi, ma per camminare nella tua luce, nella tua verità. Non ci ha lasciato orfani, ci hai dato la parola, ci ha dato lo Spirito Santo, ci hai dato tutto ciò che serve per poter comprendere la tua volontà, per poter crescere in conoscenza, in modo di discernere e scegliere quello che è eccellente. O Padre, che immenso privilegio poter camminare nella luce. Grazie per questa parola. La tua parola è una spada a doppio taglio. Non stiamo leggendo degli spagli di altri che non riguardano noi, stiamo leggendo di qualcosa che riguarda noi oggi come riguardava loro. E ti ringrazio per questa tua parola. Oh, che possiamo trarre grande beneficio e camminare veramente nella luce per la tua gloria e per il nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.